16:31 minuti, un buon pomeriggio ascoltatori, un buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate. Come state? Come va? Come prosegue questa giornata, questo giovedì 22 di maggio? Che come sempre fino alle ore 17:30 attraversiamo insieme e anzi io anche nella compagnia della mia ospite di oggi, un enorme e graditissimo ritorno. Ciao Letizia Manzoni, anche
ciao Giulia,
come Letis Plant. Ciao. Ben ritrovata, ben ritornata.
Ciao a tutti.
Era un po' che non ci vedevamo, eh.
È vero, è vero. Ci sono state un pochino di cose nel mezzo, però siamo tornate.
Aprile lunghissimo, diverse
festività.
Festività, sì, ponti lunghi. Però, alla fine, eccoci qua.
Eccoci qua.
Sono ritornati i nostri giovedì verdi, lo sapete, il giovedì si parla di tante cose, come sempre iniziative, eventi, appuntamenti, cose delle quali vi prendete cura, quelle che organizzate, quelle in cui vi coinvolgete e che ovviamente vi invito a segnalare sempre in onda in diretta allo 0233 001 001. A maggior ragione se fossero cose legate al verde, alla botanica, alle nostre amiche piante e soprattutto se avete curiosità da rivolgere alla nostra green expert, nel caso specifico su un argomento che oggi secondo me potrebbe essere, come dire, pane per i denti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Leti, che dici?
Può essere, lo diciamo.
Lo diciamo.
Oggi parliamo di torba.
Torba. Quanto ne sapete dei suoi utilizzi, anche dei suoi limiti? E andiamo a scoprire che in realtà è un argomento da dover affrontare con un sacco di serietà e che addirittura diversi paesi si stanno muovendo per la gestione più sostenibile appunto di questo materiale, che è diffusissimo, mi insegni Letizia, a quanto pare.
Esatto.
Ma poi ci dirai. E poi ancora, adesso io non voglio fare lo spoiler perché abbiamo detto limiti, utilizzi e limiti, e poi diciamo subito che tra poco Massimo Valagussa ci parla di
biochar.
E quindi abbiamo detto già l'alternativa.
Non è proprio un'alternativa, ma è una soluzione che possiamo andare a prendere in considerazione al posto della torba.
Ci sta, quindi torba voi la utilizzate, sapete da dove viene,
ma sapete che cos'è soprattutto.
Ecco, soprattutto. Probabilmente ce l'avete molto vicino a voi.
Se avete almeno una pianta in casa è estremamente probabile.
Quindi, a meno che come me fino a ieri praticamente non sapevate che cosa fosse. Ok, quindi si chiama torba quella. Probabilmente questo è il momento di poter scrivere al 331 6214013 per poter interagire in onda in diretta con le vostre domande, con Letizia che vi darà tutti i suoi consigli e condividerà con voi la sua competenza e con me ovviamente. E poi appunto sul biochar, anche lì, che so avere delle applicazioni pazzesche, insomma, vari utilizzi. Vi ricordo che potete scrivere anche alla email che è diretta@popolarenetwork.it. Ma io come sempre voglio sentirvi con la viva voce, quindi mi raccomando, pronti a telefonare allo 02 33 001 001, inviti, segnalazioni, iniziative, attività che volete raccontarci, che volete divulgare, ai quali volete invitare proprio tutti e tutte. Intanto come sempre si parte con la musica. È uscito settimana scorsa l'ultimo pezzo di una cantautrice alla quale da queste parti siamo molto affezionate, si chiama Mille, lei è di Roma, è tutta un graffio, veramente un timbro ipergraffiante e un atteggiamento così bello, oltre che un testo, una capacità di scrivere che a me piace assai. Condividiamo il suo Il Tempo, Le Fabbri, Le Sesti. Sabato, le tue intenzioni peggiori danzano
si accoppiano le utilitarie, tutti le guardano e le mie intenzioni migliori saltano. Forse è solo paura o è questione di insonnia, non so più ragionare. Così bella, per favore non ti innamorare, bella che Bukowski no, non è illegale, bella con la lacca forte sopra il cuore, rondine che scappa e porta addosso il mare. Bella, per favore non ti innamorare, bella che tua madre smette di fumare, guardami su questo viso adesso piove, butta via le chiavi, scordati l'amore. Il sabato balliamo, poi un computer grida che è finita. Il tempo, le febbri, la sete, cose che passano fuori dalle discoteche, sogni che invecchiano sugli autogol, magari serve un filosofo, le ambizioni, i rimorsi, la fede, scappare all'estero. Forse è solo paura o è questione di insonnia, non so più ragionare. Così bella, per favore non ti innamorare, bella che Bukowski no, non è illegale, bella con la lacca forte sopra il cuore, rondine che scappa e porta addosso il mare. Bella, per favore non ti innamorare, bella che tua madre smette di fumare, guardami su questo viso adesso piove, butta via le chiavi e scordati l'amore. Il sabato balliamo, poi un computer grida che è finita. Di andare, spogliami fino al cuore, ridere e piangere senza di te, ridere e piangere drink, sono lacrime.
Tempo, la febbre, la sete, anzi il tempo, le febbri, la sete, il nuovo brano di Mille che vi invito appunto a scoprire, che potete riascoltare come tutta la musica, ve lo dico sempre, sul mio profilo Spotify Giulia Sisifo Strippoli. Letizia Manzoni, ma allora iniziano già ad arrivare così delle curiosità, delle domande sul nostro argomento di oggi che, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, è la torba. E allora, cari ascoltatori e ascoltatrici, quanto ne sapete voi, ma anche un po', cioè, ovviamente lasciamo a te la parola, cara Letizia, perché appunto se fossero tutti all'ascolto preparati come me, c'è da scoprire e tanto. Che cos'è la torba?
Allora, la torba è un materiale che viene utilizzato tantissimo in orticoltura, perché sì, è leggera, viene usata per coltivare, per rinvasare, far germogliare. Ma ci sono alcune cose che non si sanno, ad esempio il fatto che per produrre un sacco di torba che andiamo ad acquistare potrebbero servire diversi secoli. E questo è uno dei motivi che mi ha spinto a parlarvi oggi di questo argomento, perché è importante si sappiano bene tutti gli aspetti negativi di questo materiale.
Lo ripetiamo, però, è diffusissimo.
Sì, diffusissimo.
trovate molto probabilmente nel vostro giardinetto di casa. Ecco, tipo quello dei portierati nei giardinetti, molto probabilmente c'è la torba lì nei vasi.
Molto probabile. Nei vasi per la maggior parte troverete torba.
Tutta torba.
Poi sì, ogni tanto viene anche utilizzata, riportata per fare giardini, riempimenti, eccetera. Però soprattutto parliamo di coltivazione nel vaso. Partiamo però un momento dalle basi, cioè che cos'è la torba? Tu, Giulia, sai qualcosa?
Allora, io no, però stavo leggendo il messaggio di Andre che dice che queste alternative del biochar lo distorbano.
Oh mamma. Oh mamma mia.
Ah. Andre, no, dai, io sì, quasi ti farei un applauso. Grazie Andre per l'interazione.
Questa
sì,
me la segno però.
Sono disturbata ed ero un attimo
di male in peggio. Allora.
Ero disturbata da Andre e le sue fantastiche battute. Quindi no, in realtà io di torba non ne so, no, ho scoperto, l'ho erroneamente confusa con quell'argilla, non l'argilla espansa che è evidentemente argillosa, ma con quell'altro tipo di materiale che è probabilmente quello che dicevi, il trucciolato.
Il cococoio.
Esatto, però no, ho capito che appunto invece no, quello è un altro materiale. Andiamo avanti.
È un materiale organico che si è formato dalla decomposizione parziale di piante e altri resti vegetali in ambienti freddi, umidi e poveri di ossigeno, tipicamente paludi o delle zone specifiche che si chiamano torbiere. Le torbiere sono diffuse soprattutto nei paesi del nord del mondo, ad esempio il Canada, la Gran Bretagna, alcune parti della Russia, Finlandia, eccetera, eccetera. Per immaginarvi la formazione della torba dovete immaginare uno stagno pieno di muschi, di cose così, freddissimo, cioè proprio clima freddino, cominciano a cadere all'interno piante, resti vegetali, eccetera, eccetera. Questi si vanno a stratificare sul fondo. Solo che l'ambiente è estremamente stagnante, manca ossigeno, quindi c'è una decomposizione soltanto parziale e col passare del secolo questo materiale che si va a stratificare va a creare appunto la torba. Esistono diversi tipi di torba, quelli in commercio principali sono due, la torba bionda e la torba nera. Quella bionda è più nuova,
sì.
Più nuova tra virgolette perché comunque ha diverse centinaia di anni, è più fibrosa, ha un pH un pochino più acido, è poco decomposta ed è quella che è più utilizzata nelle semine perché trattiene bene l'acqua ma è comunque allo stesso tempo leggera e poco nutriente, quindi top per far partire i semi. Invece l'altra di cui ti parlavo, che è quella che si chiama torba nera, è più scura, è ricca di sostanze umiche e viene utilizzata di più per le piante adulte o come ammendante. Poi esistono delle vie intermedie tipo la torba bruna, che vabbè è una via di decomposizione diciamo intermedia.
Ma quindi scusami, se volessimo utilizzarla in casa, la torba bionda è più se volessimo seminare piante da, che ne so, frutto, o cioè potrebbe essere l'ideale per l'orto, corretto?
No, tendenzialmente viene utilizzata la torba bionda.
Quasi
principalmente
sempre.
Quella. L'altra si utilizza per piante adulte, ma parliamo di piante grosse comunque.
Okay.
Le piante d'appartamento classiche tendenzialmente vengono coltivate in torba bionda.
Ok, che è quella quindi più recente.
Recente, sempre tra virgolette, perché ti ripeto, ha diverse centinaia di anni.
Ecco, quindi già questo è un po' il primo input che ci dovrebbe far capire quanto effettivamente, insomma, un attimo, nell'utilizzo. E, tra l'altro stavo googolando sulla torbiera e c'è Michele che dice che alle elementari in classe l'avevano portato a vedere una torbiera. Curioso come gita
bello,
scolastica, bello. No? Sì, no, effettivamente.
Beh, ieri mi hanno raccontato di una gita al depuratore, quindi
al depuratore? Ok, vabbè, magari per capire come funziona. Vabbè, applicazioni creative della didattica, io sono sempre molto pro, perché cioè portare poi le classi fuori dall'ambiente prettamente scolastico non è cosa semplice, tantomeno così agile da fare. Ci chiedono intanto, ma poi andiamo avanti con le tue spiegazioni, Leti, allora, se è effettivamente anche utilizzata come combustibile.
Sì, assolutamente. Essendo estremamente ricca di carbonio, viene utilizzata e veniva utilizzata soprattutto di più nell'antichità per la combustione al posto del carbone. Ci sono stati diversi periodi storici che hanno investito l'Europa in cui il legname era scarso, comunque aveva raggiunto dei costi elevati, e per questo motivo si utilizzava la torba, quella più antica perché era più compatta, proprio al posto della legna o del carbone per bruciare, per riscaldarsi, e ad oggi viene ancora utilizzata per alcuni tipi di affumicature.
Ok, e quindi probabilmente, come diceva Simone, che ci diceva che è molto amata anche da coloro che bevono e apprezzano molto il whisky scozzese, perché viene appunto utilizzato in una fase di affumicatura. Te l'avevo detto che i nostri ascoltatori, la torba era pane per i loro denti, guarda, ti fanno mille domande, che potete continuare a inviare ovviamente domande e curiosità al 3316214013, anche se Leti ci piacerebbe come sempre che ci chiamassero allo 02.
Chiamateci
allo 02 33 001 001. Torba bionda, torba nera, e quella per l'affumicatura è la
quella nera.
Nera,
credo,
che è più vecchia. Ok, giustamente, perché insomma ha una maggiore, immagino abbia un maggiore quantitativo di carbonio per poter dare quell'effetto da affumicatura. Dicevamo, continuiamo quindi questi due tipi. E
allora, cosa possiamo continuare a dire? Che la torba è stata per decenni la protagonista indiscussa quasi della coltivazione in vaso, solo che più passa il tempo più ci si rende conto che non tutto quello che è verde fa bene, cioè non tutto va bene in agricoltura, cioè stiamo un po' aprendo gli occhi. Perché è stata utilizzata e continua ad essere estremamente apprezzata? Perché comunque è leggera, trattiene bene l'acqua, drena decentemente, e è facile da lavorare ed ha una struttura stabile nel tempo. In molti vivai, infatti, come l'avevo detto prima, vengono utilizzati dei mix a base di torba per la coltivazione, e anche se andate in vivaio, i sacchi che trovate già pronti sono a base di torba, cioè la trovate ovunque, è quasi più difficile trovare dei substrati che non la contengano. Però vi dico, ci si sta muovendo soprattutto in Europa per cercare di allontanarci il più possibile dalla dipendenza dalla torba, perché la sua estrazione va a danneggiare parecchio gli ambienti in cui viene raccolta. Tenete in considerazione che le torbiere costituiscono il 3% delle terre emerse, ma rappresentano il 30% dei magazzini di carbonio a livello proprio
globale.
Esatto, e quindi anche la loro distruzione, il movimento, va a liberare delle grosse quantità di carbonio, che non fanno altro che andare ad innalzare i livelli di CO2, quindi...
Certo, questo è il motivo per il quale ovviamente non è sostenibile, ma anche perché soprattutto abbiamo capito che si va praticamente a distruggere un ecosistema antichissimo, cioè costruito,
esatto,
in centinaia.
Oltre al fatto che più si va incontro al riscaldamento globale e meno abbiamo la preservazione di questi ambienti, cioè perché, dato che sono degli ambienti tipicamente freddi, più fa caldo e meno sono presenti, perché comincia ad esserci altra vegetazione e quella tipica delle torbiere viene meno.
Certo, capisco, capito. Bene, questa è la prima fase sulla torba. Ci sono diversi messaggi, c'è un messaggio di Andrea che ti chiede delle cose sui fanghi, adesso ti leggiamo. Andrea, nel frattempo, ho recepito anche il messaggio di Dani, che mi dice che mi devo far aiutare nella playlist da Graci, Vecchia o Facchini. Cara Dani, ma io collaboro con Agostoni, e quindi che devi fare? Questo è il nuovo pezzo di Manu Chao e Alfa.
Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia. La tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia. Amo in Asia la francese ed i baci all'eschimese. Inventarmi le parole quando canto un pezzo inglese. A me mi piace dire, a me mi piace anche se non si dice. Però rende l'idea in maniera molto più efficace. Amo gie col mare mosso, il caffè col vino rosso. Quando è il primo settembre sembra il 32 d'agosto. E sei luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima. Più del mar Mediterraneo, una domenica allo stadio, conto tutto il necessario. Sì, me gustas tutto, me gustas tu, perché tu sei come Roma, qualunque strada porta da te. Se mi porta da te.
11 della noche in Managua, Nicaragua.
Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno. Ma fossi qui con me non dormiremmo così tanto. Sì così tanto, sì così tanto. A testa bassa mentre stavo camminando mi sono accorto ieri che il cielo parte dai piedi. Che le cose cambiano forma in base a come le vedi. A me mi piace che mettiamo l'energia, anche se vado via mi prendi ovunque un po' come Radio Maria. Sei luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima. Più del mar Mediterraneo, una domenica allo stadio, tutto il resto è secondario. Sì, me gustas tutto, me gustas tu.
A me mi piace Alfa con Manu Chao, il loro feat uscito qualche giorno fa, che me gustas tu pure a me, a te Leti.
Carina, bellina.
Vero?
Preferisco
dai.
Quella originale, devo essere onesta.
Sì,
devo
questo anch'io, e ovviamente vogliamo tanto bene in generale in questa radio a Manu Chao, però devo dire che io apprezzo sempre quando ci sono dei grandi come Manu Chao, che poi effettivamente hanno anche il coraggio un po' di replicare di fatto qualcosa. Sì, rimodernizzare, di fatto tutte le persone sentono questo pezzo e dicono vabbè, ma questo è, cioè, Manu Chao degli Animales. Sì, però in maniera un po' più contemporanea, quindi secondo me.
Sì, sai, forse i giovani magari non conoscono quella originale.
Appunto, questo, un modo anche modo per rinverdire.
Vero.
Quindi sì, io pollice in su. Intanto è arrivata una telefonata, sentiamo se c'è una curiosità sulla torba oppure una segnalazione, un'iniziativa, un evento, qualcosa. Ciao, pronto, chi sei?
Ciao Giulia, ciao, sono Alessandro Arcodia.
Ciao Alessandro.
Ciao, io ti volevo solo segnalare un evento che c'era questo weekend a Milano.
Ah, che bello!
Uno spettacolo teatrale,
sì.
Che si chiama Ho sbagliato tutto, che parla di millennial e mondo del lavoro.
Ah, ecco perché hai sbagliato quindi, tutto, ti capisco.
Esatto, esatto, tutti ci capiscono. e insomma, siccome se ne parla ovviamente di lavoro, anche di tutto il referendum, insomma, di tutte queste cose che cambiano, noi stiamo portando questo spettacolo che gira da un pochino e finalmente lo portiamo a Milano al Teatro del Borgo.
Ah, che bello! E quando, questo fine settimana? 23, 25?
Domani, ovvero venerdì 23 e poi sabato 24 al Teatro del Borgo, che è in Giano Paolo Sappi, un piccolo teatro nuovo appena aperto.
Bene, e biglietti ancora disponibili? Basta, si
biglietti
può anche...
ancora disponibili? Sì, basta cercare Ho sbagliato tutto, Teatro del Borgo.
Okay.
Si possono comprare i biglietti online naturalmente.
Bene, grazie Alessandro.
Quindi, grazie.
Ciao.
Vi aspettiamo.
Ciao. E forza a tutti i millennial. Cioè,
poverini, poveri noi.
Ma poveri noi, davvero.
Veramente.
A presto allora.
A ciao. Presto, grazie.
Ciao.
A te.
facile parlare, tu, no, Letizia, che mi guardi così, no, dai, stavo scherzando, volevo anche sentirmi un po' al centro dell'attenzione di una generazione Z, perché tu sei Gen Z.
Generazione Z.
Vedi, invece, quindi non sai il dramma che vivono i e le millennial in
questo ma noi
mondo.
Saremo messi peggio.
Dici? Dici? Boh, non lo so. Non lo so, secondo me io la vedo più rosea, come dire, cioè voi siete...
Ah, beata te.
Beh sì, dai, guarda te che stai qui a spiegare a me che cos'è la torba e quali sono le eventuali possibilità di non utilizzarla più, perché bella, bellissima, ci abbiamo fatto tante cose, però effettivamente, caput, abbiamo iniziato a... siamo andati oltre il limite.
Un certo impatto ambientale che viene troppo spesso sottovalutato. Mm. Ma io stessa, ti dico la verità, non ne sapevo molto fino a qualche tempo fa. Poi mi sono informato e ho detto, attenzione, qui bisogna un po' stare attenti, perché...
Bisogna, insomma, aguzzare l'ingegno. Ci sono, intanto, allora, rispondiamo intanto alla domanda che ci faceva un ascoltatore in merito all'utilizzo a livello estetico, cioè non è la torba che si può utilizzare... come fango con utilizzo estetico.
Qua mi cogli impreparata.
Io immagino.
Allora, io ho in mente tipo i fanghi di alghe Guam, quelle cose lì, però.
Ma
torba,
non sono da torba, cioè probabilmente sono quei fanghi che vengono poi da lì, viene estratto, insomma. Altro, però ecco, effettivamente dovremmo chiedere ad un cosmetologo, ad una cosmetologa, che potrebbe essere una cosa curiosa, se ci fosse anche un'ulteriore applicazione della torba per fini estetici o per utilizzo cosmetico, potrebbe essere interessante, ma anche lì significherebbe effettivamente poca e scarsa sostenibilità, immagino, ovviamente. Quindi vabbè, sapevatelo, ecco, come dicono quelli bravi. Pronto, ciao, chi sei?
Ok, ciao, sono Dario da Bergamo, volevo segnalarvi un evento per questo fine settimana in provincia di Bergamo, un festival,
sì,
cui ricapato verrà devoluto in beneficenza. Festival si chiama Rocking Ghisalba, si trova appunto a Ghisalba, in provincia di Bergamo, e venerdì 23, sabato 24, domenica 25 si susseguiranno diversi gruppi prettamente punk rock.
Okay.
Quindi il ricavato verrà devoluto in beneficenza a Un Nuovo Mondo Onlus e a diverse realtà locali, con associazioni per la lotta contro l'autismo o a realtà minori, diciamo.
Okay.
E quindi vi aspettiamo tutti a Ghisalba.
A Ghisalba.
Madbeat da Torino. Ci saranno i Circus Punk da Milano, quindi un bel fine settimana punk rock, diciamo.
Va bene, grazie. Ciao.
Okay, grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao. Caspita, non gli ho chiesto se da punk rocker si è mai fatto il bagno in una torbiera. Non credo sia, però è molto punk così sguazzare nella torbiera, no? Leti, non mi guardare, ti sbiego. No.
Le rane.
Nelle rane. Potrebbe essere una cosa molto divertente, non suggeriamola. Comunque, tra pochissimo invece vi raccontiamo le alternative alla torba e quindi i nuovi utilizzi, e avremo con noi un altro secondo ospite. Poi invece nella parte finale ci spostiamo un po' fuori Milano, andiamo a Bussero. Voi però rimanete là, tra poco. Radio Popolare, vieni con me fino alle 17.30. Pocket Royal Otis. E intanto squilla il telefono. Pronto? Ciao, chi sei?
Ciao, sono Massimo.
Ciao Massimo.
Sono io.
Sì, sei tu.
Ciao.
Benvenuto.
Ciao, scusate, grazie.
Dici tutto.
Ho acceso la radio, sentivo che parlavate di torbiere. Sì. E allora ho detto: no, devo chiamare per forza. Perché io sono un ricercatore. E faccio una roba un po' particolare,
okay.
Che si chiama palinologia, e noi studiamo proprio le torbiere, diciamo, da un diverso punto di vista, perché...
Aspetta, come si chiama ciò che studi?
Palinologia, che è lo studio del polline, delle microspore, spore di fungo, alghe, tutte queste cose qui, che okay. Nelle torbiere si conservano benissimo. Perché proprio come stavate dicendo, siccome c'è un pH un po' acido, c'è poco ossigeno, allora dentro le torbiere si conserva molto bene la sostanza organica, e quello che noi facciamo è fondamentalmente estrarre il polline dal suolo, dalle torbiere, okay. E niente, mi sembra una roba
bellissimo.
Carina da condividere. Visto che stavate parlando di utilizzi della torba, diciamo, in maniera più ampia, questa è una cosa un po' più di nicchia.
Assolutamente. No, poi da approfondire in maniera proprio decisa la palinologia. Sì. Avevo capito paninologia,
No,
cioè
no,
che
no, no.
Quella però è mia competenza. No, no, io sono esperta in paninologia. Però effettivamente magari capire invece la palinologia,
sì.
Molto, molto carino, cioè molto interessante, e quindi confermi che è effettivamente uno di quegli ecosistemi che va tutelato.
Assolutamente, perché proprio cioè, questi siti qui rappresentano, come si dice in gergo, degli archivi naturali della storia ambientale passata, e quindi studiandoli e preservandoli è importantissimo. Sono siti ancora più importanti da proteggere, oltre perché sono hotspot di biodiversità, in cui si trovano specie animali e vegetali che sono presenti solo lì. E ci sono anche in Italia, da noi sono presenti per lo più nelle zone montuose, però come state dicendo, diciamo, il loro areale massimo di diffusione è nel nord Europa, però ci sono anche da noi, quindi...
Ci sono. Sicuramente sì. Il materiale che troviamo nei supermercati arriva un po' da tutto il mondo, e quindi dovremmo...
Sì, dal nord Europa tendenzialmente, dalle aree del nord.
Okay.
E figurati che adesso, cioè proprio in questo momento, sto preparando dei campioni che vengono da una torbiera che noi abbiamo carotato e che stiamo studiando, quindi ho detto no, devo chiamare per forza.
Hai fatto bene. Mi sono salvata il tuo numero, in modo che così magari un'altra volta facciamo una puntata sulla palinologia e spieghiamo un po' i diversi pollini. Perché immagino che poi, insomma, anche lo studio dei pollini e delle spore su Milano in città può essere qualcosa di fortemente rivelatore, immagino.
Sì, diciamo, ci sono poi vari ambiti di questa disciplina, appunto. C'è chi studia, diciamo, il polline nel passato, tipo me,
sì.
Quindi si parla di paleopalinologia, un po' un gioco di parole. C'è chi studia il polline dal punto di vista allergenico, allora si parla di aeropalinologia. Chi studia il polline nel miele, e quindi è melistopalinologia. Ci sono un sacco di cose di questa scienza che...
Abbiamo un sacco,
diciamo,
di cose da dire, Massimo, ci risentiremo sicuramente.
Volentierissimo. Buona continuazione e complimenti.
Grazie, a presto a te. Ciao.
Ciao, ciao,
ciao, ciao. Ciao, ciao. Te l'avevo detto, Letizia, che i nostri ascoltatori sono strapreparati, cioè addirittura studiosi, ricercatori, cioè poi andiamo, vedi, a tirar fuori, incredibile però, competenze e curiosità e nicchie, veramente.
Bella, bella, vado a casa...
E cerchiamo non paninologia ma palinologia, ecco. Allora, alternative e sì, alternative.
Allora, ripeto, viene utilizzata come ammendante e sia a livello di coltivazione nei vasi che poi nella, a livello agricolo, in ambito agricolo. Alcune delle alternative principali sono la fibra di cocco, che è un sottoprodotto della lavorazione delle noci di cocco, che viene trucciolata, eccetera, eccetera, e è leggera, ariosa, è simile alla torba bionda, ha un pH un pochino più neutro, ma non è perfetta perché viene da lontano, alcuni paesi dell'Asia sono tra i maggiori produttori, quindi comunque c'è da tenere in considerazione che ci sono dei costi di trasporto, emissioni legate al trasporto, però quelle le abbiamo... Comunque, richiede anche parecchia acqua per essere lavorata, per il lavaggio, perché contiene diversi tipi di sali.
E poi abbiamo visto anche pollini, spore, insomma, di ogni genere, a quanto pare.
Poi, altri materiali che possono essere utilizzati sono ad esempio il compost maturo, che ci dà il vantaggio di avere... la località della produzione, quindi non andiamo più ad importare prodotti, ma sono locali. Uno dei lati negativi,
soprattutto circolari,
esatto,
con il compost.
Uno dei lati negativi purtroppo è che ha un tendenzialmente dei valori che sono diversi rispetto a quelli un pochino più neutri della torba o della fibra di cocco. Oppure anche tipo il letame, l'humus di lombrico, la corteccia compostata e a livello agricolo vengono utilizzati anche ad esempio la canapa, la segatura del legno e il biochar. Il mio ospite vi parlerà proprio di biochar.
E infatti diamo il benvenuto a Massimo Valagussa. Ciao Massimo, un altro Massimo oltre a quello che ci ha chiamato. Ciao Massimo, ben arrivato, benvenuto.
Ciao, ciao, ciao.
Che sei invece tu un esperto di biochar. Esperto, spiegaci un po' anche come il biochar entra a far parte della tua vita e soprattutto anche quali sono le differenze rispetto alla torba e perché ovviamente è più conveniente.
Allora, vi ho ascoltato con piacere mentre ero in auto.
Che bello,
complimenti,
grazie.
A Letizia. E grazie. Devo dire che se si dovesse parlare di biochar occorrerebbero forse una decina di trasmissioni per parlare approfonditamente di biochar. Comunque, diciamo che io sono un agronomo e da più di 20 anni, da quando si parla appunto di biochar in Italia, me ne occupo con amici e colleghi. Allora, come dicevo, ci sarebbero tante cose da dire e io resterò disponibile per magari future programmazioni.
Per approfondire.
Esatto. Mm. Diciamo che se stiamo sul tema dei substrati, e quindi dove appunto la torba è la componente predominante, ha ragione Letizia, molti paesi si stanno muovendo per una riduzione dell'utilizzo della torba nei substrati. Pensa che io quando 30 anni fa cominciai dopo l'università a fare la mia prima borsa di studio, il primo incarico che mi diedero era quello di lavorare su della ricerca di componenti per ridurre l'uso della torba, questo 30 anni fa, no?
Già allora.
Quindi è un tema che ogni anno si cresce di interesse e adesso nei nostri tempi, diciamo, è diventata quasi un'urgenza.
Eh sì.
Sappi anche che ci sono delle tecniche che portano a coltivare la torba per non andare a prendere la torba nelle torbiere. In alcuni paesi del nord Europa stanno provando anche a coltivarla per farla crescere e quindi poi utilizzarla. Questa è una
sappiamo però che ad esempio la Gran Bretagna recentemente, no? Giusto?
2024.
2024, quindi l'anno scorso, è diventata torba free, cioè non si
sì.
utilizza più, è vietato.
Ma allora, sì, se voi andate anche in qualche garden center, eccetera, a comprare dei sacchi di terriccio, eccetera, troverete appunto anche in Italia alcune linee dove appunto dichiarano l'assenza di torba. Diciamo che bisogna fare una distinzione fra quello che è l'uso hobbistico dei terrici e l'uso professionale, cioè i professionisti che producono le piantine da orto in numeri elevatissimi, che poi voi trovate nei garden center per comprarli e metterli nel vostro orto, questi diciamo utilizzano torba a tutto spiano, perché come diceva Letizia è un composto dalle proprietà ottimali per essere utilizzato in vaso, molto stabile eccetera. Quindi le alternative che ha accennato Letizia, quindi l'utilizzo di compost, di cocco eccetera, si avvicinano, hanno delle problematiche eccetera, però diciamo che queste alternative vengono molto utilizzate invece nei terricci hobbistici, ovvero quando voi vi comprate i geranni e li volete mettere nelle fioriere sui vostri balconi, ecco, prenderete dei terricci dove la torba lì è contenuta in minor proporzione.
Però se si può evitare, direi tanto meglio.
Ma certo,
Massimo, si può utilizzare come sostituto unico della torba?
No, per come i nostri sostituto balleni. Unico no, diciamo che oggi non c'è un composto che può sostituire in toto la torba. Bisogna fare delle miscele adeguate con le diverse componenti. Le nostre sperimentazioni da ormai da una decina d'anni con la torba, cioè col biochar, ci hanno permesso di individuare la possibilità di fare dei terricci dove il biochar può entrare in una percentuale del 20-30% in sostituzione della torba. Quindi per dire, si possono fare dei terricci con una minima parte di torba, poi del compost, della fibra di legno e del biochar, e quindi tu riduci del 30-40% la presenza di torba e fai un ottimo lavoro, diciamo.
Bene, quali sono un po' i vantaggi dell'utilizzo del biochar rispetto
allora,
alla torba?
Il biochar. Allora, perché il biochar è molto interessante? Cercherò di tranquillizzare anche Andrea, che avevo sentito un messaggio a inizio trasmissione di un Andrea che era un po' preoccupato di questo biochar. Allora, sì. Il biochar cos'è? Il biochar è assimilabile a un carbone vegetale, no? Quando voi comprate il barbecue, no, quello è carbone, non è biochar, ok? Come si produce il biochar? Si produce facendo una combustione in assenza di ossigeno. Voi sapete che il fuoco si sviluppa se c'è ossigeno, no?
Sì.
Ok. Se tu togli ossigeno il fuoco si spegne.
Mm-hmm.
La combustione va avanti. I vecchi carbonai accendevano, facevano i cumuli di legna, l'accendevano, coprivano di terra, quindi toglievano ossigeno e producevano questi grossi pezzi di carbone per fare i barbecue, no? Un tempo poi veniva utilizzato anche per produrre energia, per bruciarlo, eccetera, che non è una cosa buona. Allora, il biochar cosa si fa oggi? Con degli impianti, il processo di combustione in assenza di ossigeno si chiama pirolisi, ok? Con degli impianti ben fatti, quindi che permettono di ottenere un prodotto libero da contaminanti, si possono utilizzare gli scarti verdi, no, provenienti dall'agricoltura, dal verde ornamentale, dalle potature degli alberi, eccetera, fare questo processo di pirolisi e ottenere il biochar. Qual è il vantaggio ambientale di questo del produrre il biochar e poi riutilizzarlo in ambito agricolo e non solo? Allora, voi sapete che le piante fanno fotosintesi, ok? Quando fanno fotosintesi cosa fanno? Prendono la CO2 dall'aria,
okay?
La tirano dentro attraverso il processo di fotosintesi, producono energia e trasformano questa CO2 in carbonio, che gli serve sia per fare energia sia per strutturarsi e creare le loro cellule, la loro struttura, ok? Quando una pianta muore, no? Ok? Nel giro di pochi anni i microrganismi presenti nel terreno eccetera la mineralizzano, quindi cosa significa? Che quel carbonio viene mineralizzato e ritorna CO2 nell'aria, ok? Quindi quella CO2 che la pianta ha preso nei suoi lunghi anni di vita viene poi in pochi anni riemessa. Questo sistema si chiama carbon neutral, cioè un sistema in equilibrio, ok? Nel momento in cui io la pianta morta la pirolizzo, diciamo volgarmente così,
la brucio.
Quindi lo scarto. No, la brucio, la pirolizzo, quindi non la brucio. Ok, faccio cioè biochar dal residuo vegetale o dalla pianta morta.
Sì.
Quella CO2 che era diventato carbonio, che era dentro nella pianta, rimane nel biochar e persiste per centinaia d'anni. Quindi cosa ho fatto? Riutilizzando quel biochar nei terrici o nel terreno o addirittura nel cemento, nelle plastiche. Immaginate, in Giappone il biochar viene utilizzato nelle scarpiere perché assorbe gli odori, no? Tanto per dirti.
Insomma, ha un sacco di utilizzi.
Ah, certo.
Massimo.
Allora, questa CO2 che la pianta alle sue origini per 20, 30, 40 anni o anche per un solo anno ha assorbito dall'aria, rimane presente sotto forma di carbonio nel biochar, che permane per centinaia d'anni. Quindi producendo biochar e riutilizzandolo nel modo corretto, quindi non bruciandolo ma riutilizzandolo in agricoltura, nei terricci, in edilizia o cos'altro, tu hai sottratto CO2 dall'aria, no? Voi sapete
quindi
che
l'hai anche ripulita di fatto.
Esatto.
Bellissimo.
Voi sapete che il problema dell'alterazione climatica che stiamo vivendo in questi anni è un incremento elevato,
certo,
dei cosiddetti gas serra.
Assolutamente.
Dovete sapere anche che
dovremmo sapere troppe cose, Massimo, purtroppo non facciamo in tempo.
Mi spiace, accidenti.
Non facciamo in tempo, però già queste alcune, cioè speriamo di essere riusciti in qualche modo, di essere riuscite nell'intento di stimolare magari chi appunto avesse quel geranio con la torba la prossima volta di non prendere la torba, ma di prendere il biochar con altri.
Di non prendere solo la torba. Ecco,
di non prendere solo la torba.
Ecco.
Ma proprio di non prenderla, perché effettivamente, o di prendere quella da coltivazione, possiamo dire che anche questo è un suggerimento.
Si può fare un bel terriccio con del compost, della fibra di legno e del biochar senza usare della torba.
Letizia, tu hai il terriccio misto?
Certo, sì, sì. Ovviamente. Io ho una collezione infinita di inerti a casa, tra cui anche il biochar, e lo applico nei miei mix per le piante. Poi vabbè, quello che coltivo io è un po' diverso, però sì.
Perché ricordiamo Letis Plant, che la trovate appunto sui social, chiocciolina Letis Plant, è una coltivatrice di piante tropicali, ha la sua serra, insomma fa un lavoro bellissimo, potete seguirla, e insomma posta anche delle cose talvolta molto divertenti. Devo dire ogni tanto anche che hanno un po' quel sensetto che dici... tipo quella volta del mango con la radice spezzata.
Non lo ricordare.
È povero, effettivamente. Ci avevamo il mango morto. Vabbè. Comunque, Massimo, dobbiamo sicuramente risentirci quanto prima. Vogliamo lasciare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici con una chicchetta, una curiosità proprio da nerd del biochar?
Allora, prima vi ho accennato dell'uso che fanno in Giappone, un altro utilizzo che deriva sempre dal Giappone, perché i giapponesi, diciamo, di biochar ne parlano da secoli probabilmente, ci sono anche dei gioielli di biochar, quindi delle collane di perla col biochar, e quindi se uno fa delle collane con biochar fa anche bene all'ambiente, se il biochar è prodotto in maniera ottimale, ok? Ecco, non, mi raccomando, non usate il carbone che utilizzate per fare il barbecue per metterlo nei terreni o nei terricci, quello no, perché diciamo ha dei contaminanti interni che portati nell'ambiente non vanno bene. Il biochar è normato in Italia e deve possedere delle caratteristiche ben precise per poter essere utilizzato, tra l'altro ammesso anche in agricoltura biologica.
Okay. Quindi ecco, soprattutto se coltivate sul vostro balcone, orto, quello che è, state ben attenti a che cosa mettete nel terreno, altrimenti poi praticamente lo inquinate.
Bravo.
C'è una domanda. C'è una domanda, e ci chiedono se biochar è un marchio registrato.
No, biochar è un nome che è stato dato dagli americani per non confondersi appunto col carbone, nel senso biochar è un prodotto che deriva dalla produzione di carbone di origine vegetale, fatto per essere utilizzato nel suolo o nei substrati eccetera. Poi negli ultimi anni si parla anche di edilizia, di plastica, insomma è bene utilizzato per tante cose. No, non è un marchio registrato, è un nome comune, è un nome che è stato dato a questo tipo di prodotto per questo tipo di impiego.
E se non erro, viene utilizzato anche negli acquari, nei filtri degli acquari, corretto?
Viene utilizzato molto per pulire l'acqua, per filtrare l'acqua. Immaginate il carbone attivo che viene utilizzato normalmente nel filtraggio delle acque, anche nei depuratori, eccetera, viene prodotto specificatamente per quell'utilizzo, no? Il biochar, diciamo, non è così puro come un carbone attivo, ma anche lui questa fa facoltà di filtrare e pulire.
Allora, c'è un ascoltatore che come me ha esattamente condiviso un pensiero che mi è venuto mentre ero in ascolto, Massimo, non si firma, ma anche io, come lui o lei, da bambina avevo la nonna che metteva il carbone nelle piante, sostenendo fosse come la cenere un fertilizzante. Sbagliato, leggenda metropolitana, sbagliatissimo, giusto?
No, allora, la cenere è un'altra cosa, perché la cenere è quando tu il legno, al posto di pirolizzarlo, lo bruci e nel caminetto ti rimane la cenere. La cenere sono sali minerali, c'è contenuto di potassio, eccetera, quindi un suo effetto, diciamo, fertilizzante ce l'ha. Anche di recente deve essere stato, a livello europeo è stata normata, a livello nazionale non credo ancora. Il carbone, diciamo, se è stato prodotto col metodo antico delle carbonaie, diciamo, rischia di avere un contenuto, adesso vi dico un parolone, idrocarburi policiclici aromatici, diciamoli IPA, chiamiamoli IPA, che sono composti organici, alcuni con rischio cancerogeno, che quindi non va bene. Il biochar deve essere prodotto in una maniera ottimale e deve essere, diciamo, supportato da un'analisi che dichiara che è salubre, diciamo.
Va bene. Allora, c'è una telefonata veloce, vediamo se è una domanda sul biochar. Pronto?
Pronto, sì, ciao Giulia. No, sono Pier di Mano in Mano, non era una domanda rispetto a questo argomento che stavate trattando. Chiamavo perché volevo condividere l'evento Investi in Borsa,
sì,
che si terrà sabato 24 maggio dalle 11 alle 23 presso il Palazzo Archinti di Mezzago. È un po' il format collaudato della Di Mano in Mano, all you can, di prendere una borsa, riempi con tutto ciò che vuoi e paghi 18 euro. Questa volta la particolarità è che oltre all'abbigliamento ci potranno mettere anche libri, oggettistica, e soprattutto che è un evento fuori dai nostri negozi in collaborazione con altre realtà come il Matto Grosso, il Bloom di Mezzago, e quindi sarà tutta una giornata un po' di festa dove si potrà, oltre che appunto fare questo shopping
sostenibile,
del riuso e del riciclo, si potrà anche gustare oltretutto anche l'asparago rosa e il caratteristico asparago rosa di Mezzago, perché ci saranno anche gli asparagicultori presenti in questo palazzo e si potrà gustare, ecco, questo prodotto tipico locale.
Bellissimo.
Quindi niente, vi invitiamo a investire in borsa, bastano solo 18 euro, ma il rendimento garantito è il rispetto per l'ambiente e le persone e il territorio.
Grazie Piero.
Grazie.
Ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. Massimo,
eccomi.
Bene, noi ci dobbiamo salutare, e rifaremo sicuramente un approfondimento su tutte le varie caratteristiche del biochar, ma insomma i temi da approfondire, abbiamo capito, sono tanti tanti, quindi non è finita qua, ci sono anche altre domande, ma non facciamo proprio in tempo perché sono le 17:25 minuti, cari ascoltatori, care ascoltatrici, ci dobbiamo salutare, la sentite che arriva la sigla? Eccola. Grazie Massimo Valagussa.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Piacere, piacere nostro. So che sei anche un ascoltatore affezionato, vero?
Sì, più mia moglie, diciamo che da giovane ero molto affezionato a Radio Popolare. Adesso vedo che mia moglie l'ascolta ancora con piacere.
E ascolta la moglie che è più saggia, va, dai. Non ho capito. Ciao Massimo. Ciao.
Ciao.
Ciao. Letizia Manzoni, Letis Plant, grazie mille, abbiamo scoperto la torba e ci rivediamo poi a fine giugno praticamente.
A fine giugno e parleremo giugno di colori e pigmenti delle piante.
Un'estate colorata, che bello! Noi ci risentiamo domani, puntuale, stesso posto, stesse frequenze come al solito alle 16:30. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia, ciao!